Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Ve lo racconto io. 8 personaggi del Vangelo parlano di Gesù. Dal volume omonimo di Alberto Campoleoni in libreria per le edizioni Ave. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Non è facile avvicinare Giuda. L'apostolo che ha tradito Gesù facendolo arrestare è sfuggente, forse schiacciato da tutto quanto è stato detto su di lui nel corso dei secoli. Traditore vero, anzi no, amico di Gesù fino a prestarsi alla sceneggiata del tradimento perché il maestro fosse arrestato e potesse così portare a compimento il suo piano. E poi, suicida, condannato per l'eternità, o uomo disperato, comunque accolto dalla misericordia di Dio. Alleato, ingannato da Satana, o uomo pensoso, preoccupato delle derive della missione del Nazareno, fino ad accettare su di sé le conseguenze peggiori pur di salvare il popolo. Davvero si è detto e si dice di tutto di nostro fratello Giuda.
Fratello? Perché mi chiami fratello?
A dire la verità, ho preso in prestito la definizione da un prete, Don Primo Mazzolari, è diventata famosa.
Va bene, ma cosa vuol dire?
Beh, Mazzolari voleva dire che anche noi, ognuno di noi, in fondo, ha tradito e tradisce il Signore. In fondo siamo come te, Giuda. E soprattutto quel prete ricordava che proprio Gesù, mentre lo tradivi, ti ha chiamato amico.
È vero, Gesù mi ha chiamato amico. Ti dirò di più, mi ha sempre trattato da amico, da persona che mi voleva bene, che discuteva anche con me. Non erano mica solo momenti facili quelli della nostra vita in giro per la Palestina. Noi, gli apostoli, al seguito di Gesù, del quale, se proprio lo vuoi sapere, molte volte capivamo proprio poco. Ogni tanto si discuteva, anche animatamente. E poi a me toccava tenere la cassa, solo grane.
I soldi sembravano piacerti.
Mi piacevano. Mi davano la sensazione di essere importante. Non che fossero molti, per carità. Il più delle volte la cassa era vuota. Però quei pochi che giravano bisognava usarli con giudizio. Gesù sembrava non preoccuparsene mai. Lui viaggiava a 3 metri da terra. Parlava. Ma poi toccava a me comprare il pane.
A dir così sembra che Gesù fosse un po' svanito.
No, non era svanito. Piuttosto aveva pensieri diversi, più alti, potremmo dire. E poi era capace di stare senza mangiare per un bel po' di tempo. Era abituato alle rinunce. Sembrava non avesse bisogno di nulla, anche se poi, quando si sedeva a tavola, mangiava di gusto. Sapeva apprezzare anche il buon vino.
A te queste cose non piacevano molto, vero?
No, non è così. Io avevo tante preoccupazioni. Come finirà questa storia? Alla fine saremo davvero liberi dai romani? E il popolo può davvero fidarsi? Questi erano alcuni pensieri che mi passavano per la testa. Non staremo mica generando una serie di illusi.
Non ti convinceva quel che diceva Gesù?
Ma non lo so. Non lo so davvero. Io gli volevo bene. Credevo in lui e in quello che faceva. Anche quel bacio famosissimo prima dell'arresto, io gliel'ho dato di cuore. Era un bacio vero, mica finto. Io a Gesù credevo. A un certo punto, però, mi è sembrato che esagerasse. E poi c'erano gli anziani che ne parlavano male. Erano disposti a tutto per farlo fuori. Qualche buon motivo l'avranno pure avuto.
A dire la verità, alla fine della tua vita, sembra che i buoni motivi per tradirlo non ti avessero convinto davvero.
Hai ragione. Però quello che ti passa nella testa e nel cuore a volte è un vero mistero. Io, in fondo, non so perché ho tradito Gesù. Ho accettato quei soldi per farlo arrestare. Le cose che ti ho già detto mi giravano in mente. Le preoccupazioni, forse anche un senso di responsabilità esagerato. Poi c'è stata la proposta dei soldi. Ma alla fine mi sono reso conto che avevo fatto qualcosa di male.
E hai ridato indietro i soldi?
Li ho proprio gettati. Mi scottavano in mano. Tutto mi è sembrato insopportabile. Non mi sentivo più me stesso. Si chiama disperazione, rimorso. Trovalo tu il termine giusto. Del resto, nel corso della storia ci hanno provato un po' tutti a descrivere come avrei dovuto sentirmi e a giudicarmi.
In effetti, il nome stesso, Giuda, è diventato sinonimo di traditore, persona abietta, cattiva.
Già, nemmeno so dare torto a chi ha pensato così. E non è facile convivere con una così cattiva fama. Però mi rimbomba ancora oggi nelle orecchie quella parola amico che mi ha rivolto Gesù prima di essere arrestato. Quella parola e il sentimento che l'accompagnava erano sinceri. E a dirla tutta, erano quello che più mi aveva affascinato di Gesù fin dall'inizio. Quella parola e l'atteggiamento del maestro hanno fatto vacillare le mie decisioni, fino a quel che è successo dopo, fino al suicidio.
Un gesto disperato?
Disperato. Forse. Te l'ho già detto, faccio fatica io per primo a capire quello che mi è capitato. In molti mi hanno giudicato, forse male. Ma Gesù, sono sicuro, non mi ha giudicato. Per tutto il tempo in cui siamo stati insieme, mi ha insegnato a cercare di capire prima di giudicare. Si metteva a fianco delle persone, faceva la strada con loro. Non guardava come uno spettatore o un giudice. Ecco, così era Gesù. Anche per questo, in fondo, qualche volta mi ha fatto rabbia. Era evidente a volte che il male stava da una parte e il bene dall'altra, il bianco e il nero. E invece lui aveva pazienza, lasciava crescere la zizzania con il grano. Sono sicuro che anche con me è andata così.
Pietro parla volentieri, è un carattere irruente, pieno di entusiasmo. E Gesù per lui è stato...
Tutto, è stato tutto. Beh, lo sanno tutti che io, Simone, ero solo un pescatore, un uomo piuttosto rozzo, si potrebbe dire. Mi guadagnavo il pane con una vita dura, barche, reti, notti al freddo sul mare di Galilea. Ma non c'era da lamentarsi, tutto sommato stavo bene. Anche la barca era mia. Ci andavo con mio fratello Andrea. Il lavoro bastava per vivere, noi e le famiglie. E poi è arrivato Gesù.
Com'è stato il primo incontro?
Quel giorno ero a Cafarnao, sulla riva del mare di Galilea. Stavo sistemando le reti con Andrea, mio fratello. Stavamo mettendo a posto prima di tornare a casa a riposare un po'. Vicino a noi c'era anche la barca di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Eravamo usciti a largo insieme, senza frutto. Gesù era sulla riva, insieme a tanta gente che lo seguiva e lo ascoltava. Ci ha chiesto la barca per avere quasi un pulpito da cui predicare.
Si è messo sulla barca con voi mentre insegnava?
Sì. Abbiamo smesso di rassettare le reti e anche noi ci siamo messi ad ascoltare. Poi, alla fine, quando la gente ormai era andata, ci ha detto di uscire di nuovo al largo e di gettare le reti. Era proprio strano, per di più l'ora era sbagliata. Eppure abbiamo preso così tanti pesci che le reti si rompevano. Io e Andrea abbiamo dovuto chiamare aiuto e sono arrivati Giacomo e Giovanni. Da quel momento ho capito che l'uomo era straordinario. Da quel momento gli sono andato dietro. E con me è venuto Andrea. E poi ci hanno seguiti anche Giacomo e Giovanni.
Gli evangelisti raccontano che avete lasciato tutto.
Effettivamente, è andata così. Seguire Gesù è diventata tutta la nostra vita. Del resto le sue parole erano chiare. Io sono la via, la verità e la vita, diceva.
Beh, ma non sarà stato facile.
Bisogna spiegare un po', lasciare tutto. È un'espressione ad effetto. Ma non è che da un momento all'altro noi discepoli ci siamo trovati soli e senza niente. La verità è che quando abbiamo incontrato Gesù, quando io l'ho incontrato sulla riva del lago, ho capito che ogni cosa passava in secondo piano. Anche le persone, i legami di affetto e di amicizia sono diventati meno importanti rispetto alla proposta di Gesù. Mi sono sentito partecipe di una grande missione. E poi le sue parole arrivavano dritte al cuore. Stare con lui, da quando l'ho conosciuto, è stata la mia preoccupazione principale.
E così sei partito, hai lasciato Cafarnao, la tua casa.
Vedi, io, ebreo, avevo ben in mente un altro uomo che era partito, lasciando tutto. Era Abramo, il nostro padre nella fede. Da lui abbiamo imparato a fidarci di Dio. Per certi versi, credo di aver fatto la sua stessa esperienza. Ovunque andassimo, tanta gente si affollava intorno a Gesù. Sembrava che tutti lo aspettassero, gli chiedevano ogni cosa, venivano avanti i malati, gli si gettavano ai piedi. E lui aveva una parola e un gesto per tutti. E poi predicava, parlava delle scritture, dei profeti e spiegava che era tempo di convertirsi, di iniziare una vita nuova.
C'era anche chi lo osteggiava.
È vero, vero. Erano soprattutto alcuni maestri custodi della legge, capaci di spaccare il capello in quattro per giustificare l'osservanza di ogni minimo precetto di Mosè. Probabilmente hanno avuto paura che scardinasse ogni loro rassicurante certezza.
E poi controllavano ogni sua parola.
Eh già, credo che non sia proprio andata giù, ad esempio, quell'affermazione sulla distruzione del Tempio e la sua ricostruzione in 3 giorni. Certo, il riferimento al Tempio, che era il nostro luogo più caro, la casa di Dio, poteva far arrabbiare. Ma Gesù era su un piano diverso, andava più a fondo, cercava il senso dei precetti, ai quali chiedeva di aderire con il cuore e non solo per formalità.
Senti Pietro, ma com'è andata che alla fine, quando Gesù è stato arrestato e ucciso, voi, suoi amici, siete scappati tutti?
Faccio fatica a ripensare a quella notte a Gerusalemme, quando Gesù è stato arrestato. Per me è stato drammatico. Non potevo credere che il maestro potesse essere preso e trattato come un ladro, un assassino. Lui, che non aveva mai fatto male a nessuno, è stato come se d'un tratto fosse cambiato tutto. Era notte, c'era una folla ostile, bastoni, coltelli. Istintivamente mi sono ribellato, ho anche ferito un uomo quella notte. E poi ho avuto paura.
E hai rinnegato Gesù, come raccontano i Vangeli.
Già, ho detto di non conoscerlo. Mi vergogno ancora. Quando mi sono reso conto di quello che avevo fatto, ho pianto a lungo. Mi sentivo davvero un verme. Ma è stata anche quella un'esperienza necessaria.
Cosa vuoi dire?
Vuol dire che se anche ci sentiamo di spaccare il mondo, anche se proviamo una grande forza interiore, se possiamo credere di essere grandi uomini animati da forti e nobilissime intenzioni, ebbene non basta. La vera grandezza sta nel riconoscere di essere piccoli, nel farsi aiutare. Vedi, io pensavo di fare bene, di essere uno dei buoni, dei giusti. In fondo avevo seguito Gesù fin dall'inizio. Addirittura lui ha voluto chiamarmi Pietro, come la pietra solido di riferimento per gli altri. Come potevo sbagliare io? Eppure l'ho tradito alla prima occasione, per paura. Lui, in catene e tradito, faceva coraggio a me. Con quello sguardo mi ha abbracciato, mi sono sentito allo stesso tempo colpevole e perdonato, responsabile una volta di più. In un istante ho capito tutto.
la possibilità di sbagliare e nello stesso tempo la fiducia di un altro, la vanità della presunzione e la tenerezza di chi ben la conosce. Tutto questo lo porto con me. E poi Gesù ha insistito con me su questo aspetto. Sapeva che avevo la testa dura.
È vero, lo racconta Giovanni.
Già, già, quello racconto dell'apparizione sul mare di Tiberiade. Eravamo quasi storditi, io e gli altri, quando abbiamo riconosciuto Gesù, risorto dalla morte. Si è fermato con noi a mangiare del pesce arrostito e poi mi ha fatto quella domanda che mi sembrò davvero strana. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Per 3 volte mi ha chiesto se lo amavo. E io, ogni volta a rispondere, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Non capivo. Poi di nuovo le sue parole mi hanno aperto una prospettiva nuova. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Mi è sembrato di capire, una volta di più, quanto sia importante non ritenersi padroni assoluti della propria vita. Quando si è giovani e forti, si fatica di più. Ma è questa la sostanza ed è questa, in fondo, la vera forza di noi cristiani. Abbandonarsi nelle mani di un altro, del Signore. Capire questo è una vera conquista.
Difficile parlare per un'abituata al silenzio.
Vero, Maria. Però a chi domandare qualcosa su Gesù se non a te, che sei sua madre?
Ci sono i suoi discepoli, quelli che l'hanno seguito dall'inizio. Loro possono parlare. Chiedi a loro.
Come?
Non ho molto da dire, davvero. Forse per la mia esperienza di vita accanto a Gesù. È così speciale che non si riesce a raccontarla. Anche per questo mi sono abituata al silenzio.
Effettivamente, anche nei Vangeli non occupi mai troppo la scena. Sembra a volte che tu abbia parlato molto di più lungo la storia successiva degli uomini. Ti si attribuiscono molte apparizioni, messaggi...
Ma cosa c'entra? Prima di tutto, la questione delle apparizioni è molto delicata ed esige cautela. Non è tutto oro quello che luccica. A ben vedere, anche nelle apparizioni, tutte le volte che incontro qualcuno, non è che parli poi molto. Ripeto da secoli le stesse cose. Pregate, convertitevi, seguite Gesù.
È vero, le tue parole sono sempre un segnale indicatore verso Gesù, come a Cana, dove tuo figlio ha fatto il primo miracolo secondo la tradizione. Fate quello che vi dirà, hai detto ai servi. Seguite lui, insomma.
Certo, seguite lui. Io per tutta la vita non ho fatto altro che mettermi dietro Gesù, seguirlo. Mio figlio era proprio un po' speciale. Da quando l'angelo mi ha annunciato quello che sarebbe accaduto, io, che non capivo molto, ho sentito in cuor mio di dire solo Amen. Com'è stato bravo quel poeta a cantare. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Che situazione ingarbugliata. Che potevo dire io? Come potevo capire? Eppure, in quel momento qualcosa dentro di me si è messa in moto. Si è come accesa la luce. Le parole sono uscite spontanee. È uscito quell'amen.
Un amen che ha cambiato la storia.
Sì, niente è stato più come prima, per me e per tutti.
Senti, ma come lo guardavi quel tuo figlio così speciale?
Mi viene da sorridere a pensarci. Per me era un figlio, era gioia, tenerezza, affetto, cura. Penso che questi sentimenti siano comuni a tutte le mamme.
Ma sapevi che non era tuo?
Ogni figlio non è tuo. I genitori lo sanno bene, o almeno dovrebbero saperlo. Il figlio è una vita nuova che ha prima bisogno di essere accudita e poi prende il largo. Capivo pian piano quello che mi era stato annunciato, che quel bambino non era per me, ma per tutti.
Doveva pensare alle cose del padre, di suo padre, del Signore.
Quella frase. Aveva solo 12 anni. Lo abbiamo quasi rimproverato e ci ha detto che non capivamo che doveva pensare alle cose del padre suo. Beh, quella frase mi ha davvero lasciato il segno. È stato come realizzare in un attimo la distanza che c'era tra noi. C'era affetto nelle parole di Gesù, ma nello stesso tempo c'era la presa di coscienza che la sua famiglia e la sua missione erano qualcosa di più grande e complicato di noi, della nostra casa di Nazareth. Lo aveva capito lui e lo abbiamo capito gradualmente anche noi. Così è stato per me. Pian piano, una tappa dopo l'altra, ho compreso cosa voleva dire davvero quell'amen che avevo detto all'angelo, che mi era sgorgato dal cuore. Ho imparato anch'io a seguire Gesù, ad essere sua discepola.
L'hai seguito fin sulla croce?
Già, fino a quell'orribile altura, fuori dalla città, come se Gesù fosse un malfattore dei peggiori. Ho pianto quel giorno. Avevo capito da tempo che sarebbe finita male. Vedevo l'ostilità che cresceva intorno a Gesù. Ma fino a quando non siamo stati lì, sul Calvario, non ho davvero realizzato quello che stava succedendo.
È stata una sorpresa.
In un certo senso sì. Seguendo Gesù, ho compreso il suo messaggio. Insegnava a parole e con i gesti cosa volesse dire amare e perdonare. Era come se Gesù aprisse le finestre delle nostre case per mostrare un paesaggio tutto nuovo, modellato su Dio. Un Dio che è padre per ogni uomo, premuroso, amorevole. È la realizzazione delle aspirazioni di bene che ha ogni persona. E Gesù mostrava la strada. Io sono la via, diceva. Chi vede me, vede il Padre. Insegnava come vivere per entrare nel regno dove è la vita, la pace, la gioia. Io sentivo, vedevo l'entusiasmo intorno a Gesù, le persone che rifiorivano. Intuivo certo qualche difficoltà, ma chi poteva voler male a un uomo così? Ecco, io non immaginavo che potesse finire arrestato e ucciso, o forse non volevo proprio considerare un'ipotesi del genere.
Eppure non solo è stato crocifisso, ma sul Calvario, a parte qualche donna e Giovanni, non c'era nessuno dei suoi amici.
Anche per questo ho pianto. Ma pensa che proprio in quei terribili momenti, che sembravano di solitudine disperata, è stato proprio lui, Gesù, a ricostruire il clima della famiglia che eravamo e che siamo ancora. Mi ha affidato Giovanni e ha affidato me a lui, madre e figlio, l'uno per l'altro e viceversa. Questo è il segreto della comunità, l'affidamento e il prendersi cura reciproco. È il modo di vivere seguendo ancora la strada di Gesù, vivere donando la propria vita, senza tenere per sé. Ecco, forse proprio in quel momento ho capito davvero chi era mio figlio. E se è vero che il dolore di vederlo morire mi lacerava il cuore, è anche vero che ho provato dentro di me una grande pace.
Ve lo racconto io. 8 personaggi del Vangelo parlano di Gesù. Dal volume omonimo di Alberto Campoleoni in libreria per le edizioni Ave. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della seconda e ultima puntata. Giuda, Roberto Pedicini. Pietro, Paolo Lombardi. Maria, Vanina Marini. Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.